ritrovate Lina Simoneschi Finocchiaro al microfono di Rete 2. Noi torniamo a parlare di guerra. Il conflitto in Ucraina ci costringe a confrontarci quotidianamente con l'orrore. Vediamo fosse comuni, massacri e anche d'altra parte propaganda, una tragedia che si ripete anche nella nostra storia recente, dalla Seconda Guerra Mondiale ai Balcani, come ricordava in un articolo che è uscito la settimana scorsa su Repubblica il giornalista Gianni Riotta. In questo articolo Riotta riportava alcune terribili stragi della nostra storia recente, da Dresda a Srebrenica, arrivando alla conclusione, insomma, che tali massacri fanno parte di un copione che si ripete. Noi ne parliamo con lo storico e saggista Giovanni De Luca, che Monica Bonetti ha raggiunto al telefono nel pomeriggio e cui per iniziare ha chiesto se è d'accordo con questa conclusione di Gianni Riotta.
Il copione si ripete nel senso che il risultato finale di queste stragi purtroppo sono sempre dei morti, e quindi quello è una costante ineliminabile. Il problema è che quello che cambia è il contesto con cui noi guardiamo a quelle stragi, nel senso che cambia la nostra sensibilità, cambia il modo anche di fruizione, cambia il modo in cui quelle immagini arrivano nelle nostre case. Ecco, su questo io direi che rispetto alle stragi novecentesche, che pure sono abbondanti, tristemente abbondanti, ci sono delle variazioni rispetto alle foto di stragi che arrivano dall'Ucraina. E forse su questo bisognerebbe riflettere piuttosto che su una continuità che non ci dice poi niente, perché appunto, le ripeto, dal punto di vista degli risultati finali è chiaro che ogni strage finisce con dei morti, ogni strage ha dei colpevoli, ogni strage rinvia al dramma della guerra. Però, le ripeto, non tutte le stragi vengono percepite allo stesso modo, non tutte le stragi hanno lo stesso effetto su di noi.
Poi ci arriviamo al ruolo che anche i media più recenti, i social media, hanno nel farci percepire queste tragedie. Prima però volevo soffermarmi un momento sulle vittime, sui cadaveri di cui lei parla, sul risultato finale che accomuna queste diverse tragedie, perché questa strategia del terrore alla fine prende sempre di mira i più inermi dei civili, che non hanno armi in quel caso e non hanno strategie per difendersi.
Guardi, questo è uno dei contesti su cui riflettere rispetto al rapporto continuità-discontinuità con le stragi novecentesche, perché oggi queste immagini si inseriscono in una competizione vittimaria, io la definisco così, che non ha precedenti. Oggi si ha la perfetta consapevolezza che non si vince solo sul campo, ma si vince anche per la capacità che si ha di ampliare il consenso verso le proprie scelte, ampliare la coalizione di riferimento, vincere anche rispetto all'opinione pubblica. È un po' una lezione che è stata imparata dal Vietnam in poi. Gli americani persero sul campo quella guerra, ma la persero soprattutto rispetto alla propria opinione pubblica interna, che fu scandalizzata dal modo con cui gli americani conducevano le operazioni militari. Arrivarono le fotografie del villaggio bruciato, della bambina che scappava dal napalm, arrivarono le immagini del generale sudvietnamita che ammazzava, giustiziava il prigioniero Vietcong puntandogli la pistola alla tempia. Quelle immagini furono disastrose per l'opinione pubblica e influirono molto anche sul risultato finale della guerra. Da quella lezione in poi si è sempre capito che in qualche modo presentarsi come vittima dal punto di vista dell'opinione pubblica conta molto. Di qui anche delle cose paradossali. Io penso per esempio rispetto alla guerra civile nella ex Jugoslavia, quando nel dopo Tito serbi e croati facevano vedere le stesse identiche immagini con delle didascalie diverse, attribuendo di volta in volta il massacro all'uno o all'altro. Non so se vi ricordano, forse lei è troppo giovane, ma le fosse comuni di Timisoara, ecco, quelle immagini furono decisive per la caduta di Ceausescu in Romania, eppure poi si scoprì che in realtà quella fossa comune non era una fossa comune di vittime del regime, ma erano morti in un ospedale. Quindi queste le fake news, il modo con cui la propaganda gestisce le immagini dei morti, eccetera, ci sono sempre state, però la competizione vittimaria oggi le ha rese strategicamente decisive.
E ha reso tanto più decisivo l'occultamento della verità e la propaganda, che ne è un po' la diretta conseguenza, se la battaglia e le guerre non si vincono più unicamente sul campo, ma appunto sia nei confronti dell'opinione pubblica interna sia nei confronti del grande pubblico. Ma in quali conflitti, secondo lei, questi mezzi sono diventati di uso particolarmente frequente? Com'è stato questo, come si è affermato questo diventare uno strumento finale?
Io credo che bisogna riflettere soprattutto sulla guerra del Vietnam, che ho già citato, perché in quella guerra morirono sul fronte dei combattimenti ben 135 fotografi. Quindi, come dire, proprio ci fu un'ansia di documentare la verità, di documentare quello che veramente accadeva sul campo di battaglia. L'opposto di quella guerra fu la prima guerra del Golfo, non so se se la ricorda, ma noi guardavamo le immagini dei bombardamenti che erano soltanto delle scie luminose nella notte. Sentivamo i collegamenti della CNN di Peter Arnett dal tetto di un albergo di Baghdad, ma non vedevamo niente, nel senso che quella fu la prima guerra totalmente embedded, una guerra in cui la censura non lasciava filtrare nessuna immagine. Ecco, tra la guerra sovraesposta del Vietnam e la guerra negata, cancellata dell'Iraq, poi il giusto mezzo è quello che è avvenuto dopo, cioè una documentazione molto più ravvicinata, ma anche più esposta alla propaganda. E direi che da questo punto di vista quello che sta succedendo in Ucraina è un po' il risultato di questa tendenza, cioè da un lato la documentazione di quello che succede, dall'altra parte quei documenti utilizzati da due centrali di propaganda che si confrontano e lottano a vicenda. Noi siamo in mezzo, siamo come degli spettatori a una partita di tennis, guardate, giriamo il capo da una parte e dall'altra, presi dall'angoscia di non capire, dall'angoscia di muoversi in un groviglio di tensioni che non riusciamo a sciogliere, sappiamo poco di quello che succede effettivamente sul terreno, di come stanno andando gli scontri militari, ci appaiono chiare alcune categorie, chi è l'aggressore, che è certamente Putin, e chi sono gli aggrediti, che è certamente l'Ucraina, ma poi tutto il resto diventa confuso e non credo che le immagini di cui fruiamo ci aiutino molto nel districarci in questo groviglio. Queste immagini, nella migliore delle ipotesi, al di là della dimensione propagandistica, dovrebbero favorire il rifiuto della guerra. Sono talmente drammatiche, talmente cariche di angoscia, che la prima reazione dovrebbe essere basta con tutte le guerre. In realtà io ho già segnalato il pericolo che c'è nella sovrabbondanza di queste immagini, che è quella che più che l'indignazione verso la guerra sottolineano una sorta di assuefazione alla guerra, che sarebbe veramente la cosa peggiore che possa capitare, perché se non ci si indigna più, se non ci si emoziona più di fronte ai massacri della guerra, la guerra diventa veramente inevitabile.
Ecco, per concludere, sovrabbondanza di immagini, rischio di assuefazione, propaganda che fa sì che queste immagini di cui siamo bombardati spesso siano, per quanto apparentemente chiare, un elemento in più di confusione. I social media che ce le veicolino e che apparentemente ci avvicinano a questa guerra rischiano di avere un ruolo deleterio nel confondere ulteriormente le idee e le acque?
Certamente sì, non ho dubbi. E questo riguarda proprio il modo di fruire dei social media. Il fatto che queste immagini ci arrivino naturalmente in casa, come arrivi la luce elettrica, come arriva l'acqua, come arriva il gas, è un modo di fruire quasi inconsapevole, per cui guardare a quelle immagini nel tinello della propria casa, nella domesticità protetta della propria casa, in qualche modo è un'esperienza conoscitiva che ottunde l'indignazione piuttosto che sollecitarla. Fruire di quelle immagini all'interno di un percorso pubblicitario, di un percorso canoro, di un percorso di intrattenimento, svilisce lo statuto drammatico di quelle immagini e fa, come dire, un documento come un altro da fruire, da lasciar cadere, come si fa con qualsiasi oggetto di consumo.
Grazie a Giovanni De Luna, storico e saggista. Ricordo De Luna, autore di molti libri, fra i quali La resistenza perfetta, pubblicato nel 2015 da Feltrinelli, Il partito della resistenza, storia del partito d'azione, uscito lo scorso anno per UTET Edizioni.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
È morto a 92 anni lo scrittore britannico Jack Higgins, noto soprattutto per il romanzo del 1975 La notte Notte dell'Aquila, che ottenne un enorme successo a livello internazionale. L'anno successivo fu trasposto in un film con Michael Caine, Donald Sutherland e Robert Duvall. Higgins, il cui vero nome era Henry Patterson, è morto nella sua casa a ovest della Normandia, nel bagliato di Jersey, un'area che dipende formalmente dal Regno Unito pur non facendone parte. Nella sua carriera ha scritto 85 libri, principalmente thriller e romanzi di spionaggio, che hanno venduto decine di milioni di copie e sono stati tradotti in tutto il mondo. Fra i suoi romanzi più noti, oltre a La notte dell'Aquila, ci sono Caccia al re, Pietà per chi muore e Nel cuore dell'uragano.